Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti al nuovo episodio del podcast della Voce di Venezia, Mondo Creativo. Continuiamo il nostro viaggio nel cinema con Tony Marra e lo facciamo con un primo episodio su un particolare genere che è quello della fantascienza e lo attraverseremo proprio dagli albori, cercando di andare a toccare quelle serie di pellicole che hanno, diciamo, cambiato appunto il mondo della fantascienza dal punto di vista cinematografico. Oggi, nel primo episodio, cominceremo proprio dagli albori, dagli anni 20, e lo facciamo con una serie di film. Diciamo che ovviamente partiamo con alcuni molto conosciuti. Credo che nel mondo del cinema gli appassionati li riconosceranno tutti. Faccio una veloce elenco. Viaggio sulla Luna, Il Mondo Perduto, Metropolis, King Kong, Vita Futura, più una chicca finale che Tony non ha voluto dirmi e che dirà solo in onda, una volta in onda. Benvenuto, Tony.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, cominciamo questo viaggio nel mondo della fantascienza con quello che secondo me è il vero creatore del cinema. Stiamo parlando di Viaggio sulla Luna.
Sì, diciamo è diretto da Georges Méliès, che io per anni ho sempre pronunciato Méliès e invece sembra che si dica proprio Méliès. Viene sì effettivamente considerato il secondo padre del cinema, dopo ovviamente i fratelli Lumière. Méliès è francese, ovviamente, nasce come illusionista, come un prestigiatore, e è uno di quelli che ha la possibilità di vedere le prime proiezioni dei fratelli Lumière. Ne rimane veramente estasiato, perché ci sono state delle cose prima dei fratelli Lumière, alcuni film tipo Il Kinetoscopio, oppure le opere dei fratelli Sklodowski, però il cinema vero e proprio, il cinematografo, come in realtà si dovrebbe chiamare, è opera dei fratelli Lumière. Chiede se gli vendono una cinepresa, lo rifiutano, allora lui che si stabilisce, dato aveva un ingegnere come hanno tutti quanti i grandi illusionisti, un ingegnere che gli crea le cose per poi poter fare i trucchi, e gli chiede: senti, prova a replicarla, e gliela replica più o meno fedelmente la cinepresa, e da lì fonda quelli che sono chiamati, considerati i primi veri studi al mondo, che sono quelli della Star Film nel 1896, e comincia a fare i suoi film. Non sappiamo il numero preciso di film che ha fatto, perché lui, dopo che la Star fallì, molti ne distrusse, probabilmente la maggior parte, e alcuni si sono persi anche i titoli. Sappiamo che Occhio e Croce dovrebbe aver fatto qualcosa come 500 film. Ovviamente per film all'epoca si intende il cortometraggio, nel primo ventennio, e vengono prodotti esclusivamente cortometraggi. Il primo lungometraggio sarà solo del 1906, però si imporrà, per una questione anche di costi, si imporrà soltanto nel decennio successivo. Attualmente dovrebbero esistere più o meno completi circa un 300, forse un po' meno, 300 film a Occhio e Croce. Il più famoso ovviamente è Viaggio alla Luna del 1902. Lo potete trovare, quasi tutti i film che citerò si possono vedere gratuitamente su YouTube, anche perché la maggior parte adesso non c'è più il copyright sopra, di conseguenza si possono vedere tranquillamente. Questa è una durata di circa 15 minuti, ovviamente durava un po' di più all'epoca, perché è stato girato a 16 fotogrammi al secondo. Il cinema all'inizio, per il primo suo trentennio, era girato a tra i 16 e i 18 fotogrammi. I 24 fotogrammi si imporranno soltanto con il sonoro. E il Viaggio alla Luna è ispirato ovviamente alle opere di Jules Verne, è girato in 17 quadri, cioè non si chiamavano scene, erano prove. E se voi vedrete, per chi non l'ha visto, vedete che la cinepresa ovviamente fissa, e le scene cambiano per 17 volte, hanno degli sfondi diversi, anche l'impostazione di come vengono messi i personaggi, le scenografie sono diverse. cioè invece vengono messe in modo da poter rientrare il più possibile all'interno della camera, che ne so, per esempio, invece di essere perpendicolari sono messi obliqui, per esempio, i tavoli, in modo da poter prendere il più possibile. Si cerca di recitare con uno stile più caldo teatrale, perché ovviamente il cinema è ancora agli albori, e dunque sì, non, per esempio non recitano gli attori quasi mai di spalle, cercano sempre di essere anche forzatamente, però era lo stile dell'epoca, doveva ancora nascere questa cosa qui. Il film è pieno di inventiva, cioè veramente ogni quadro ha delle invenzioni che all'epoca sicuramente sembravano veramente fantascienza, perché cose di questo tipo non si potevano neanche lontanamente ritirare in teatro. È secondo me godibile ancora adesso, certo c'è molta molta ingenuità, però il film assolutamente va visto e comunque è considerato veramente l'inizio della fantascienza. Da lì ovviamente tanti tentano di copiarlo, addirittura mi sembra c'è un autore spagnolo che rifarà alcuni anni dopo Il viaggio alla Luna, però non ho avuto la possibilità di vederlo, praticamente passo passo, quasi una specie di remake, rifatto praticamente nello stesso modo, credo cambi poco arrivato a questo punto. Non sono riuscito a trovarlo su YouTube, dunque non so come è venuto fuori, insomma.
Non credo
E
che
niente,
sia,
dimmi.
dicevo, non credo che sia un caso che Scorsese con Cabré l'ha omaggiato,
Sì,
mica, eh?
ovviamente sapevo che si sarebbe parlato anche di Hugo Cabret, che è un bellissimo omaggio, bisogna dirlo, e girato meravigliosamente, cioè uno dei migliori dal punto di vista tecnico, vinto anche diversi, infatti, 5 Oscar tecnici che gli sono stati dati. È un bellissimo omaggio, anche se come film è un po' sfilacciato, perché c'è una prima parte che sembra che va in una direzione, e poi
Si
improvvisamente
cambia completamente.
cambia proprio improvvisamente. Ugo Cabello non conta più niente, cioè, ma non si trova a parlare di lui. Però è un bel film, cioè, nasce come omaggio e riesce a ricreare nella seconda parte proprio secondo me, la magia che voleva creare lui all'inizio, quando si è buttato nel mondo del cinema. È un bel film, comunque, al di là di questa cosa dello sfilacciamento tra prima e seconda parte.
Che è un peccato che comunque Méliès alla fine finì, cioè quasi dimenticato,
Sì, per
almeno
un certo
per un certo
periodo.
periodo, e lui quasi in povertà, almeno quello che io, cioè.
Sì, perché praticamente il fatto è che non ha saputo in parte anche venire incontro ai cambiamenti del gusto del pubblico, e non si è forse nemmeno reso conto che il cinema stava andando più velocemente di lui. All'inizio lui creava invenzioni come se piovesse, i primi soggetti, i primi tentativi di montaggio, gli effetti speciali, le dissolvenze, cose di questo tipo. E la creazione proprio del primo vero studio cinematografico, però infatti lui è andato fortissimo dal 1896 fino al 1909. Dopodiché dal 9 al 13 è stato un lento declino. Lui ha continuato a fare film sempre sullo stesso tipo, però nascevano film, diciamo, un po' più impegnati dal punto di vista della scrittura. Cominciava ad imporsi il lungometraggio, e i suoi film comunque avevano un discreto costo. Fare lungometraggi con certi suoi tecniche, insomma, creava praticamente delle cose, anche delle scenografie molto grandi nel limite delle sue possibilità, ovviamente. Non ha saputo interpretare il cambiamento, e dal 9 fino al 13 è stato fino alla chiusura al fallimento degli Star. Lui è passato con la Pathé negli ultimissimi anni, che è, credo, la più antica tuttora esistente studio cinematografico, però poi alla fine poi c'è stata la guerra che gli ha dato proprio la mazzata. E dopo la guerra, nei primi anni 20, incontra Jeanne d'Alcy, che è considerata la prima regista e la prima attrice francese, e che aveva un chiosco in questa stazione, e si sposano anche perché erano rimasti vedovi entrambi, vivranno insieme fino alla morte, prima lui e poi lei. Però poi fu già riscoperto nel 1931, è stato il primo autore ad avere una retrospettiva, poi come dire, dunque c'è anche questo piccolo regolo, e gli è stata data anche un appartamento e una pensione dallo Stato, dunque ha potuto vivere decorosamente gli ultimi anni della sua vita, insomma.
Beh, giusto, giusto, giusto così. Io dicevo prima che secondo me è il vero creatore del cinema, perché secondo me, a differenza dei fratelli Lumière, ha capito che si potevano raccontare storie.
Esatto, sì, quello sicuramente. Quello lì è stata la scintilla che ha fatto nascere il cinema come arte, altrimenti sarebbe rimasto mero documentarismo, forse fino a se stesso, insomma. Probabilmente una cosa che avrebbe avuto anche qualcun altro dopo, però
Sì.
intanto lui è stato il primo.
Esatto. Facciamo un salto in avanti e invece diciamo, per tornare indietro perché si parleranno di dinosauri, e sto parlando di Il mondo perduto,
Esatto.
basato sul racconto di H.G. Wells,
Arthur
presentato da lui stesso.
Conan Doyle.
Scusami, scusami, Conan Doyle, Wells è dopo.
Sì, Il mondo perduto sicuramente il primo lungometraggio dove appaiono i dinosauri. I dinosauri sono già apparsi precedentemente. Il primo dovrebbe essere il cortometraggio Gertie, che è però è un cartone animato, e poi sono apparsi in altri cortometraggi. Questo è il primo grande lungometraggio, ebbe un grande successo e diciamo ha creato un genere. Ci sono un po' tutti gli stilemi di questo genere, c'è il diario ritrovato, il professor Challenger ritrova questo diario ritrovato, che parla di questo specie di plateau abbandonato, che incontaminato, che è rimasto in Sud America, decide di creare la spedizione. Tutti ovviamente lo deridono. Quando ci arriva trova dinosauri di tutti i tipi che si mangiano e uccidono in allegria. Effettivamente c'è una sequenza dove c'è un tirannosauro che ammazza altri dinosauri uno dietro l'altro, come se niente fosse, e riescono a riportare un brontosauro alla civiltà, e anche questo qui poi verrà ripreso soprattutto in King Kong, nel quale parleremo più avanti. E questo qui, ovviamente, non essendo il suo habitat, scapperà e farà, insomma, un discreto macello per la città, insomma. È importante dal punto di vista degli effetti speciali, perché sono curati da Willis O'Brien, che è uno dei padri del passo a uno della tecnica stop motion, nonché mentore e maestro di Harryhausen, che poi porterà la stop motion, che lui battezzerà in Dynamation, al massimo del suo splendore, e verrà utilizzata per la prima volta la tecnica della proiezione sullo sfondo. Praticamente è una cosa che probabilmente hanno visto tutti quanti nei vecchi film, per esempio, che ne so, quanto ma una macchina sta in corsa, in fondo si vede, è ferma, perché ovviamente le tecniche non erano ben sviluppate. Dietro si faceva questo pannello, si proiettava e dava l'impressione, quando li riprendevano, che loro stessero camminando. La prima volta che viene utilizzata, verrà riutilizzata in Metropolis e poi perfezionata in un film oggi dimenticato, che si Just Imagine in Italia, Le Meraviglie del 2000, uscito nel 1930, che è. Anche questo qui si trova anche questo su YouTube, e che parla praticamente che unisce la fantascienza, la commedia e il musical. Non è un film particolarmente interessante, anche se le scenografie e gli effetti speciali sono effettivamente molto, molto, molto belli. Si rifanno ovviamente a Metropolis. Il mondo perduto è stato un bel successo e si trova anche questo su YouTube, e è un film veramente notevole, anche se i dinosauri non sono scientificamente accurati, ovviamente.
Ormai quella è diventata quasi un'ossessione, trovare un film con il dinosauro
Eh
accurato
sì, vabbè,
scientificamente.
all'epoca quelli erano, insomma.
Tanto per ricollegarci un attimo al podcast che avevamo fatto la volta precedente, quello sui libri e sul film, quella cosa interessante è che il film viene proprio introdotto da Conan Doyle
Ah, sì, è vero.
e viene. E, Quindi diciamo che forse ha apprezzato il fatto della trasposizione
Sì, credo
cinematografica
che
di
sì.
un proprio, il proprio racconto.
Sì, penso che all'epoca facesse particolarmente piacere le trasposizioni. Ecco, forse sono giusto la moglie di Stoker che si incavolò per Nosferatu, ma lì per una questione di diritti presero il Dracula, gli cambiarono il titolo e fecero il film. La prese malissimo la vedova di Stoker e denunciò il Vincent, tra parentesi, e il film è finito nell'oblio per un discreto periodo di tempo, anzi rischiò anche la distruzione perché la maggior parte delle copie furono anche distrutte dopo la vittoria della causa della moglie di Stoker, insomma, piccola digressione verso l'uomo, insomma.
E l'ho rivisto tra l'altro pochi giorni prima, quando avevamo deciso, insomma, di cosa parlare, e in quei giorni lì, secondo me, devo dire la verità, secondo me è una prima parte un po' noiosetta.
Può essere, sì,
Poi
indubbiamente.
esplode con gli effetti speciali, secondo me, tutta la
Ma è la
seconda
se
parte.
guarda, molto spesso è una cosa che succede anche in King Kong. King Kong ci mette un bel po' ad apparire, eh? È
Esatto.
una cosa molto che uno, insomma, ci mette quasi un'ora, se non ricordo male. Ci mette un po', poi ovviamente sarà quasi sempre in scena, però ci mette un po' per vedere il mostrone. Erano tecniche un po' cioè dovevi creare l'aspettativa. Anche bisogna, l'aspettativa era tanto, insomma, a volte dovevi un po' foraggiarla questa aspettativa, insomma.
No, non
Che poi
mostriamo il mostro.
il mostro lo mostriamo con estrema calma, insomma.
Esatto. E non parliamo del mondo perduto di Spielberg, perché secondo me è uno dei suoi più brutti film.
Probabilmente sì, però. Per chi non lo sapesse, non c'entra assolutamente
Non c'entra
nulla.
niente.
Il film è semplicemente un'omonimia del titolo, ma non sono film che non hanno nulla a che vedere.
Ne fecero un remake, mi pare, negli anni
Sì,
90.
negli anni 60, quello con le lucertole,
Sì.
una cosa che non si poteva vedere, io l'avevo vista. No? Cioè, un'iguana, cercavano di far passare l'iguana per un Tyrannosaurus Rex. No, cioè, veramente, no, assolutamente, è una
Io,
cosa.
grazie a Dio, quello me lo sono perso, ma ne ho beccato un altro degli anni 90, fatto credo con un budget ridicolo. Forse anche solo televisivo, se non ricordo male.
Può essere, però non l'ho
Sì,
visto.
sono
Quello
tutti
degli anni
dimenticabili,
60,
cioè, robe dimenticabili assolutamente.
quello degli anni 60 è una cosa orribile, guarda. Cioè, non, va bene la sospensione della ricorribilità, ma tu non mi puoi prendere dei rettili moderni e semplicemente me li metti sullo sfondo, cosa che è già stata fatta, eh? Però era stata di fatti passare per animali tipo il Flash Gordon, è stata utilizzata questa tecnica. Però è stato fatto per animali di altri pianeti, insomma, è stata fatta passare non per certo per dinosauri, anche è stata utilizzata anche per Viaggio al centro della Terra, e sempre l'attore che avevano preso una specie di un'iguana, ci avevano messo la cresta del Dimetrodont e avevano fatto passare per Dimetrodont. Là già è una cosa un po' più a che mi fai passare una cosa per Tyrannosaurus Rex, la scena finale è ridicola, si apre questo scheletro, esce. Sta cosa, oh, un cucciolo di Tyrannosaurus Rex, detto anche in maniera scientifica, insomma, orribile.
Passiamo ora, secondo me, cioè almeno al mio preferito. Stiamo parlando del capolavoro di Fritz Lang, Metropolis.
Metropolis, sì, guarda, tra parentesi, disponibile completo soltanto dal 2010 perché è stata ritrovata una
Esatto.
pizza. Io ce li ho tutte e due perché per tanti anni è girata una versione di 1,30, 1,35 circa. Tra i quali la più famosa è quella lì colorizzata. Questa qui ce l'ho colorizzata da Moroder con una colonna sonora creata dai Queen, Pat Benatar e altri famosi rocker dell'epoca. E fortunatamente è stata ritrovata questa copia, attualmente è completo a circa il 95%, è stato ripubblicato tra il 2010 e il 2015 un po' in tutto il mondo e finalmente abbiamo potuto vedere il film nella sua interezza. È diventato veramente un film di culto, anche se all'epoca fu un fiasco, costò veramente tantissimo, in Europa andò veramente male, andò bene negli Stati Uniti quando lo trasposero lì. ebbe 10.000, cioè solo alla prima si presentarono 10.000 persone, una cosa pazzesca. È stato veramente uno shock dal punto di vista cinematografico. È probabilmente uno dei film più citati attualmente, penso nel Novecento, e tra parentesi verrà recitato anche nel film che avevo detto, Just Imagine, si rivedranno alcuni quadri che si rivedranno palesemente a Metropolis, considerato quelli più famosi, Blade Runner prende tantissimo il famoso palazzo, quello lì della polizia, è ripreso paro paro da quello di Metropolis. È stato veramente uno shock. Ha influenzato sia la pittura, e Guerre Stellari, ovviamente, la Robotrix, perché adesso mi viene in mente la Robotrix, la ripresa paro paro nell'androide C3PO di Guerre Stellari. Palesemente hanno cambiato soltanto un pochettino la faccia. È stato citato anche da Tezuka, prima in una sua opera richiamata A fumetti Metropolis,
Sì.
ispirata lontanamente, che poi hanno fatto un film dopo però la sua morte, e poi viene citato il personaggio della Robotrix, viene creato, che è il personaggio di Olga, che è uno dei personaggi principali dell'Uccello di Fuoco, che è uno dei suoi film più famosi della fine degli anni 70, uno dei miei film di animazione preferiti,
Sì,
tra
è
l'altro.
grandissimo film, grandissimo film. Che tra l'altro mi sa che si trova anche quello online in giro
L'online non lo so, io ce
su
l'avevo,
YouTube, mi
io
pare che sia.
ce l'ho ovviamente in DVD, quando è uscito l'ho preso al volo, perché io lo vidi da bambino quando la Rai lo trasmise a puntate, mi colpì veramente molto, moltissimo, veramente molto all'epoca. Metropolis comunque, cioè, anche dal punto di vista delle oltre dal punto di vista delle scenografie, che sono veramente eccezionali, e le tecniche di regia, scricchiolano un po' dal punto di vista della sceneggiatura, ma è una cosa che, soprattutto nel finale, ma è una cosa che lo stesso Lang disse, che il finale, quando si dice, tra la mente che sarebbero i capi e le braccia che sarebbero gli operai, il cuore deve mitigare il cuore, l'aveva trovata un finale. Però era stato scritto in buona parte da Teavo Narco, che era, diciamo, il punto debole del Fritz Lang di quegli anni. Infatti, l'altro film del quale volevo parlare, oggi è dimenticato, che è La donna nella luna, uscito nel 29, ultimo film muto di Lang, è un film che dura quasi 3 ore, è un film orribile, però è il primo film che fa entrare la scienza vera nel film di fantascienza. Infatti furono utilizzati come consulenti Herman Oberth e Willy Ley. Oberth in particolare è stato il maestro di uno degli insegnanti, ma ho sbagliato, e di Werner von Braun, e uno è considerato il padre della missilistica. Infatti, tra tutto l'impianto, la storia è inguardabile, cioè orribile, ma la parte quando viene mostrato il razzo per andare sulla Luna sono eccezionali. Uno non ci crede, l'hanno fatto nel 29. Tecnicamente è fatto veramente bene. C'è la prima volta il razzo che si divide in due stati, dunque c'è parte e poi si divide dopo che ha raggiunto una certa quota. Le riprese sono grandissime. Lang veramente si è superato con le riprese di questo missile che entra. Ed è realistico, molto più realistico di film di fantascienza fatti negli anni 40 e 50, ma veramente molto. E in più, un'altra chicchetta: nella Donna nella Luna viene inventato il countdown, viene proprio inventato lì, anche se parte da 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo inventò per motivi drammatici,
Matrix.
però funzionava, ed è stato da lì poi utilizzato in altre. Era utilizzato per davvero, insomma, già negli anni 30, nel primo dei lanci viene utilizzato nel 1930, un certo Douglas che lancia questo missile e utilizza questo sistema del countdown. Il film è orribile, si trova anche questo qui, però è tratto da un romanzo che è più sentimentale che fantascientifico, però le sequenze del lancio del missile per la regia è sicuramente un film almeno da rivedere, insomma, non bello come Metropolis comunque.
Ma dicevamo prima, allora, Méliès, cortometraggi, sia dal
Esatto.
punto di vista per questioni tecniche, ok. Pochi anni dopo, 10 anni dopo, film di 3 ore. Il pubblico in solo 10 anni è riuscito ad accettare il fatto di stare davanti al cinematografo anche per 3 ore?
In alcuni casi sì, cioè tu considera che, per esempio, La donna sulla luna dura 2 ore e 49 minuti, ed è un film, una bella mazzata, ma fu un successo all'epoca, cioè andò abbastanza bene. Poi ovviamente la pochezza della storia l'ha relegato come film di secondo tipo, ma per esempio ci sono i Belunghi, sempre di Lang, che è un dittico in realtà, e tra tutte e due mi sembra durano circa 4 ore. 4-5 ore tra tutti e due, ovviamente vengono divisi in due parti, però sono tantissimi, e vengono accettati, sì, indubbiamente, ma considera anche a teatro, molte opere duravano divisi in tre atti, in 3-4 atti, dipende dall'opera, duravano delle ore, indubbiamente. Certo, c'è voluto tempo, però un decennio più o meno perché sia.
Però non è che tanto, stavo pensando proprio quello, è stato proprio cioè il cinema è proprio un'arte barra scienza, diciamo dal punto di vista tecnico, che ha avuto un'evoluzione rapidissima.
Sì, è vero. In quegli anni era continuo, si inventava, ma poi si inventava in contemporanea. Per esempio, una cosa che non molti sanno, il primo lungometraggio è stato fatto in Australia. E oggi un lungometraggio praticamente è andato perduto. Qualche anno fa è stato ritrovato qualche metro di pellicola, è stato ritrovato. E addirittura si è perso il protagonista, non si sa chi era di questo film, si chiamava The Story of Kelly. La storia della banda Kelly, che era una famosa banda mi sembra dell'Ottocento, che c'è stata in Australia. L'attore praticamente sparì, non si sa che fine ha fatto, e ha dato perduto anche il nome. Furono costretti a sostituirlo con riprese in campo lungo, se lui che si vede lontano, insomma, per poter finire il film. Poi, piano piano, hanno cominciato a fare lungometraggi anche dalle altre parti, insomma. Ma
Allora
comunque
aveva ragione Jackson con, non so se te lo ricordi, quel finto documentary
quello
su...
su Colin Mankiewicz,
Sì,
sì.
esatto.
Beh, sì, lì è tutto di fantasia. Adesso il cinema non è che l'hanno inventato gli australiani, però comunque hanno questo primato, che il primo lungometraggio è loro, insomma, per quello che si intende lungometraggio, cioè un film di almeno un'ora. Alcuni dicono deve superare almeno l'ora, insomma, piccole cose, insomma, considera i primi esperimenti duravano pochi secondi, cioè lo starnuto, quello che fece Edison, durava 5 secondi. E anche i film, sempre tra virgolette, dei fratelli Skaradanowski avevano una durata di una manciata di secondi, e anche quelli di Lumiere, insomma, arrivavano a 1 minuto, insomma, perché la macchina permetteva queste cose, però insomma era qua. Poi piano piano, ovviamente, se devi raccontare una storia in pochi secondi non ce la fai, hai per forza bisogno di fare un po' tutto.
La Festival del Cinema di Venezia prese l'innaffiatore innaffiato
Sì,
corta come introduzione a ogni pellicola del festival.
quello è considerato uno dei, se non ricordo male, mi sembra uno dei primi spot, perché quello c'era un. Devo ricordare, devo andare a vedere questa cosa, però mi sembra che quello dell'innaffiatore innaffiato era uno spot per. Non mi ricordo per cosa. Dovrebbe essere il primo spot cinematografico. Controllerò questa cosa qua, era una cosa che adesso che me l'hai citato, mi è ritornato alla mente, insomma.
Passiamo all'altro film, però quasi quasi interrompiamo e cominciamo direttamente con
Vabbè, ci
nuova
sono
registrazione.
il ping pong, lo possiamo pure fare.
Ah, ok. Passiamo al film successivo che capolavoro riconosciuto, King Kong.
King Kong, indubbiamente, questo sotto certi punti di vista potrebbe già ricordare sotto un po' l'incipit del mondo perduto, cioè si ha notizia di un qualcosa di inesplorato, parte la spedizione e beccano questo mondo popolato di dinosauri, tra i quali uno riescono a portarlo. E ha la novità però che praticamente qui viene dato uno spessore al mostro, cioè non è soltanto mostro che prende, distrugge, spacca e cose di questo tipo. Viene messo il concetto di la bella e la bestia, che è una cosa che rimarrà fisso, viene però utilizzato anche nel cinema horror, cose di questo tipo, cioè dietro a un mostro può esistere tranquillamente un cuore e un sentimento. E anche qui è girato, gli effetti speciali sono fatti da Willis O'Brien. Tra parentesi, il film viene girato in contemporanea con un altro bel film che è La pericolosa partita. Utilizzano praticamente gli stessi set, uno lo giravano di mattina e uno di sera, e King Kong di sera. C'è Fay Wei, che era la protagonista femminile di entrambi i film. La pericolosa partita, un piccolo gioiello da recuperare, assolutamente, se vi capita di vederlo. E il film ebbe un successo clamoroso, ebbe così tanto successo che il seguito è stato messo praticamente in produzione quasi istantaneamente, tanto che è uscito praticamente lo stesso anno, dunque il 1933, e riutilizzando quello che era stato utilizzato già in King Kong. Il figlio di King Kong è un film interessante, però si vede che era affazzonato, è molto molto veloce, cioè non fa in tempo a cominciare che è già finito. Cioè questo finisce male, ovviamente finisce nel modo più classico, cioè il mondo perduto esplode, cioè il vulcano che esplode, l'isola affonda, però ci sono delle belle sequenze, per esempio è bella la sequenza del figlio di King Kong, che è uno scimmione, sì, più piccolo ovviamente del padre, che salva la bella lasciando la mano mentre tutta l'isola sprofonda, vanno sul picco più alto e lui tiene la ragazza fuori dal mare fino a che l'eroe la prende sulla barca e vanno via e la mano va giù. Finale molto molto triste, bisogna dirlo, invece di vedere a mio nipote ci rimase un po' male, che via era piccolo, insomma c'era avuto 7-8 anni, ci rimase male. Però il film è molto veloce, la parte drammatica non è ben sviluppata, e perché si vede che è una cosa che è stata fatta molto molto velocemente, insomma. È un film godibile, però insomma... certe scene di King Kong, insomma, non sono all'epoca, erano veramente, l'entrata in scena di King Kong era veramente notevole, ma molto 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 bella, di impatto sicuramente, e alla cinema in uno schermo gigante dell'epoca, all'epoca certi cinema erano veramente immensi, cioè alcuni cinema potevano migliaia di persone, oggi i cinema tendono a essere un po' più piccoli, perché... cioè, a volte visto avevano ancora la galleria sopra i palchi, erano cose assurde, alcuni cinema erano veramente immensi e dunque gli schermi erano in proporzione, erano qualcosa di assurdo.
E mi è venuto in mente, quando abbiamo fatto il podcast sul mostro della Laguna Nera, dove lì il mostro veniva, cioè doveva essere distrutto. Secondo te King Kong invece non è un film dove si patteggia per il mostro?
Sì, sì.
O comunque si empatizza in maniera pazzesca per il mostro.
Sì, perché probabilmente il primo, infatti, ad aver messo questa cosa, aver dato uno spessore al mostro, per intendo mostro animale, perché al mostro brutto è più facile, perché per quanto uno possa essere brutto, deforme, comunque è sempre un essere umano. Il gobbo di Notre Dame o il fantasma dell'opera, per esempio, le opere precedenti. Qua invece... e lui è un animale, è più grosso, ma è comunque sempre un animale, però comunque gli viene dato uno spessore. Comportamenti anche abbozzati, comunque molto più simili a noi, è la prima volta che viene fatta una cosa del genere. questo probabilmente è la cosa che gli ha permesso di diventare immortale, al di là che è veramente è un piccolo gioiellino di, secondo me non c'è un'inquadratura fatta male, al contrario del King Kong di Jackson, che per carità, con tutto l'amore, troppo amore, ha fatto ridere un qualcosa di molto destabilizzante, molto non è, diciamo, troppo lungo.
Ah, quello
sono
sì,
delle scene
sì,
indubbiamente sì, assurde, portate, lo vedi e basta, cioè ci sono delle scene che veramente vengono portate alla allungata, addirittura alcune copiate, cioè copiate, per esempio la cosa la, quando si arriva allo scontro con i tre T-Rex, che lì si chiamano D-Rex, esagerati, insomma, entra uno, entra un secondo ed è basta, cioè poi c'è quella sequenza lunghissima, a volte che diventa quasi ridicola, quando uno dei T-Rex è tutto legato come un salame con le liane.
Ti volevo parlare proprio quella, cioè non finiva mai.
Non finiva mai, c'è cioè una cosa assurda, la corsa dei la corsa dei brachiosauri pure non finiva mai, a volte andava, cioè diventava effettivamente ridicola, troppo amore, perché lui ha voluto, per esempio, inglobare delle scene che erano state tagliate dal vedo dalla King Kong, per esempio la famosa scena degli insetti giganti. Era una scena del quale si favoreggiava molto, era stata tagliata in fase di montaggio perché appesantiva, e ne esistono soltanto alcune foto. Lui l'ha voluta rifare, dunque praticamente non fa anche questa qui, questa scena dove questi vanno di qua e cercano di mangiarsi di qua e basta. Cioè.
Allora, sì, la parte sull'isola è proprio troppo lunga, noiosa. Alcune scene, secondo me, anche le provo a tagliare, perché dal punto di vista anche tecnico, quella dove corrono sullo strapiombo, secondo me è venuto anche male.
Sì, anche lì è quella, in alcuni punti addirittura quando cominciano a rimbalzare sui vari dinosauri, oggettivamente la trovo anche un po' fastidiosa e tendente al ridicolo. Però c'ha delle sequenze meravigliose, quasi tutte le sequenze dove c'è lei e King Kong sono meravigliose. Ha delle sequenze meravigliose e delle sequenze no. Infatti non riesco a dare un voto al King Kong di Jackson. Non riesco a dire è bello o brutto, perché ha dei picchi in un verso o nell'altro notevoli. Però anche alcuni personaggi, per esempio il personaggio interpretato dello sceneggiatore, si poteva che non esisteva nell'originale, sì. Si poteva tranquillamente, perché? Cioè,
non ho capito. E quello è quello di De Laurentiis del 70.
Mamma mia, io quanto da bambino, quando ero molto piccolo, lo vidi e mi era abbastanza piaciuto, rivisto anni dopo intendo già era adolescente, ventenne, una cosa del genere, bruttarello, c'ha qualche cosa di interessante. Però è brutto, cioè, ovviamente poi questo gigante di 16 metri, insomma, alla fine viene utilizzato poco, perché pochissimo viene utilizzato, se ne parlò tantissimo perché in realtà era fatto male.
Tra gli effettisti c'era Rambaldi.
Sì, Rambaldi fu un Oscar speciale che agli effetti speciali, che comunque all'epoca molti non l'ha preso bene, non, secondo molti era immeritato. Perché quello che in realtà si vede per la maggior parte, a parte il braccione, è la maschera che era usata da Rick Baker, che è quella, insomma, dunque la maggior parte del tempo noi vediamo Rick Baker travestito, la maschera bellissima, per carità, con tante espressioni, però il mostro è utilizzato pochissimo, e quando viene utilizzato si può vedere benissimo che non è che era molto bello, insomma.
Io ricordo anche un seguito di quello con la Sigourney Weaver.
Galdermin, lo stesso regista, hanno tentato di fare una cosa improponibile, cioè probabilmente, secondo molti, uno dei film più brutti mai fatto nella storia del cinema, è una cosa terribile, cioè veramente insomma.
Io ho dei ricordi sfocati di quel film.
È un flop terrificante, eh. Credo che si può, anche questo si trovi su YouTube, non so se in maniera tanto legale, perché i diritti là qualcuno li dovrebbe ancora tenere, però il film, il 2 è veramente brutto, eh? Cioè, là andiamo quasi nel trash.
Non ricordo nulla. C'è il figlio? Non mi ricordo, c'è il figlio di King Kong?
No, in realtà c'è lui che comincia quando finisce il film. Mm. Che lui non è morto cadendo, gli devono fare una specie di trapianto di cuore artificiale, però hanno bisogno di sangue di un gorillone e casualmente hanno trovato un'altra gorillona nel Borneo, da guardare come la portano, gli fanno, questi si innamorano, si accoppiano, il film finisce, lo ammazzano stavolta definitivamente a King Kong, ma finisce che lei dà alla luce il figlio di King Kong e li portano poi in una foresta, insomma, dove possono vivere allegri e felici. Comunque il film è poi veramente assolutamente dimenticabile, non perdete neanche adesso, neanche tempo, non c'è nulla di interessante in quel film da vedere.
E fortuna si sono fermati lì e non sono andati avanti.
Ricordiamoci che King Kong in Italia fu quando uscì in Italia fu il maggiore incasso quell'anno. Cioè il film ebbe comunque successo e anni dopo, non mi ricordo neanche, forse una quindicina d'anni dopo, e tentarono di fare questo film, De Laurentiis decise di farlo, ma non funzionava. Un flop.
Mostro di King Kong riproposto in 1200 salse, inserito con qualunque altro mostro del tempo.
L'hanno utilizzato ovviamente anche in Giappone, l'hanno fatto diventare un kaiju, adesso l'hanno messo nel Monsterverse. Hanno fatto dei cloni, per esempio c'è un film che praticamente è ispirato sempre in quegli anni, che era Yeti, il gigante del XX secolo. Cioè, questo tizio vestito con la faccia da uomo e tutto quanto vestito da scimmione gigantesco, che diciamo, sta trasciata incredibile. Ho visto quanto ero bambino, faceva ridere già quanto ero piccolo, figuriamoci adesso. Poi non ho più rivisto questa cosa qua, però insomma in quel periodo poi hanno visto che gli animali giganti, perché poi oltre al successo di King Kong c'è stato il successo dello squalo, comunque c'è stato un'esplosione, un mini boom di animali giganti tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80, insomma è stato capostipite, diciamo.
Che ci fosse una ragione questa cosa degli animali, cioè del mostro animale in realtà terreno, cioè non alieno.
In quel periodo là, non credo, secondo me potrebbe essere una coincidenza, perché molti secondo me non si aspettavano il successone bestiale dello squalo, e lo sai quanto c'è il botto, per esempio qualche anno prima c'è stato il successone dell'esorcista. Considera che gli horror raramente sfondano in maniera assurda al box office, mai prima di lui soltanto la maschera di cera con Vincent Price era stato veramente il campione al box office. Infatti mi sembra, se guardiamo le classifiche con gli incassi aggiornati all'inflazione, e tra i primi 200 film fino a pochi anni fa gli unici horror che si trovavano erano proprio questi due, l'esorcista e la maschera di cera, anche se la maschera di cera era molto molto in fondo. E quando ci sono questi boom, la gente che tenta di copiarti, cerca di cavalcare l'onda, viene in automatico. Infatti King Kong pure è stato un successo non indifferente, cioè comunque in Italia quanto gli incassi erano molto, cioè la gente andava molto di più al cinema, e comunque se è risultato il maggior incasso dell'anno, insomma non è cosa da poco. Da lì nascono un po', cioè Grizzly, l'orca e così via, questo tipo qua.
Passiamo all'altro film, questo sì, di Wells, sì. Vita Futura.
Sì, diretto da Cameron Menzies, che è un famoso scenografo, ricordato più come scenografo che come regista. Questo è probabilmente il suo film più famoso, e fu sceneggiato da Wells, che ebbe un grandissimo potere sulla... alcuni dicono che fu il film... la prima volta che uno sceneggiatore aveva tanto potere all'interno di una produzione. Il film costò veramente tanto e si vede, cioè se vedete questo film, che è quasi dimenticato purtroppo perché fu un flop. Andò male anche questo qui all'epoca, però è uno dei primissimi film, se scusiamo Metropolis, ad avere come target un pubblico adulto. Film di fantascienza, scusate, ad avere un pubblico adulto, perché poi comunque negli anni 40 e 50 il pubblico di riferimento, se non era infantile, spesso e volentieri era adolescenziale per i film di fantascienza. Questo qui parte della vita futura, parte è ambientato nella contemporaneità, è ambientato intorno al 36, proprio nell'anno di uscita, e parte ai giorni nostri e alla vigilia di una grande guerra mondiale che effettivamente scoppierà, ma nulla di eccezionale, non è che è stato così tanto profetico. In realtà nel 36, per tutta una serie di cose che faceva, che aveva fatto il buon Hitler, la guerra era nell'aria.
Sì, se lo aspettava.
Si cercasse di evitarla il più possibile facendole passare un po' tutte a Hitler, però alla fine purtroppo esplose veramente, ma comunque era una cosa che avevano preconizzato un bel po' di persone a quell'epoca. Parte questa guerra che però dura decenni, non quinquennio, e ovviamente devasta il mondo anche senza bisogno della bomba atomica, e subito dopo c'è una grande pestilenza. Si crea una specie di mondo retto da un capo, da un grande dittatore. Improvvisamente arriva da una città non viene specificato dove si trova a nord, dove si sono riuniti tutti gli scienziati che non hanno voluto partecipare alla guerra, hanno creato questa specie di città micro, civiltà illuminata, che provoca la caduta del tiranno e crea un periodo di pace e prosperità, cioè l'umanità si abbraccia la scienza e si riprende si sposta tutto quanto al 2000, al dopo il 2000. Infatti in Italia uno dei titoli con cui è stato distribuito è stato nel 2000 Guerra o Pace, e si crea questo mondo utopistico sotto certi punti di vista. La scienza continua ad andare avanti, perché la scienza non si ferma mai, la ricerca non si ferma mai, e si decide di creare, di mandare le prime persone nello spazio e sulla Luna. E, però qui c'è una piccola crepa, e la comunità si divide in due, tra chi ha cieca fiducia nella scienza e chi invece che dice basta questa scienza che ci vuole portare dove noi non dovremmo stare, e avviene una specie di rivolta, e sembra che sia destinato tutto a fallire, però il missile parte verso lo spazio e sta a significare che comunque sia il progresso, l'uomo tende al progresso, non lo puoi fermare con questi mezzi qui, cioè non arriverà mai il momento noi stiamo qui e smettiamo di progredire. Il film piacque molto...
Quello che sei...
È partito?
No, è partito un audio, non so perché...
Ok, il film piacque molto all'autore di 2001, scusami, c'ho il blog, Clark, e quando si parlarono con Kubrick, che aveva intenzione di fare un film di ambientazione fantascientifica, e lui tutto contento gli fece vedere La vita futura, ma Kubrick non piace, più che dire non piacque, non interessava, lui voleva parlare probabilmente di altro, infatti parla di altro, insomma, e lavoravano in un'altra direzione. Il film merita sicuramente, è invecchiato sotto il punto di vista degli effetti dei costumi, soprattutto che si rifanno all'antica Grecia i costumi, però È molto molto interessante per i temi che tratta all'epoca. Questa cosa, come se l'umano fosse sempre diviso tra il voler progredire e il fermiamoci, se stava meglio quanto se stava peggio, insomma, questa tendenza che c'è nell'umanità tra il voler andare avanti e il voler stare fermo, se non addirittura voler tornare indietro, come se l'essere reazionali fosse insito, oltre ad essere progressisti, anche reazionali nell'essere umano, e da questa dualità comunque noi continuiamo ad andare avanti, cioè noi non ci fermiamo mai, soprattutto in questi ultimi 20-25 anni la scienza ha veramente fatto dei balzi che non ci si aspettava fino a 30 anni fa, insomma.
E poco successo di pubblico,
Probabilmente
forse troppe tematiche.
troppa tematica, forse la fantascienza veniva considerata una cosa forse un po' ancora per bambini o adolescenti. Questo ha tematiche sicuramente adulte, non è un film che vai per vedere le astronavi spaziali, i mostri venuti dallo spazio, non ha trovato il suo pubblico di riferimento. Ma è un film che merita moltissimo e per me è una pietra miliare.
Ma parto.
È veramente una pietra miliare, insomma. Comunque è uscito sia in DVD che in Blu-ray e insomma, si trova in giro. Ecco, in qualsiasi modo vederlo, insomma.
Beh, credo che tutti quelli che abbiamo citato oggi siano da vedere.
Sì, bene o male siano tutti quanti da vedere. Eh? La donna nella luna a pezzi, 2 ore e 50 sottante. Mi sentirei in colpa di avervi fatto, però insomma, quelle scene lì sono notevoli da vedere. Ok, siamo arrivati secondo me alla fine della prima parte di
Sì.
questa carrellata e vabbè, andiamo su quello che avevo detto. Dobbiamo tornare al 1921. Allora, non abbiamo praticamente parlato di un elemento cardine della fantascienza, il robot.
Ok.
Il robot, a qualcuno da qualche parte l'ho purtroppo letto che il primo robot sarebbe la Robotrix Maria di Metropolis, ma non è assolutamente vero. Non so chi è che scrive questa cosa. Quando è nato il robot e dove è nato il robot? Molto probabilmente allora questo se lo contendono un film e un serial. Il film del quale volevo parlare è L'uomo meccanico del 1921 di André Gide ed è italiano.
Ok.
È un film che si credeva perduto, io l'ho scoperto leggendo una vecchia rivista di fumetti degli anni 70, una quindicina d'anni fa, è stato perduto per molto tempo, poi ne è stata ritrovata e doveva durare 60 minuti o poco più, ne sono stati ritrovati intorno agli anni 70 una parte, circa 25 minuti, che si possono vedere su YouTube gratuitamente perché comunque il film non ha più copyright. E qui c'è, oltre a essere quello che molto probabilmente è il primo robot della storia, addirittura il primo scontro di robot giganti. Perché nell'uomo meccanico ci sono questi robot alti, non giganti tipo Mazinga, però intorno ai 3 metri e mezzo, e c'è il primo scontro tra il robot cattivo e il robot buono. Viene anche fatta vedere per la prima volta un'antenata della televisione che chiamano il visore luminoso, un nome così assurdo, e probabilmente quello lì è il primo film. E una cosa che avevo dimenticato, in Metropolis c'è anche il primo videotelefono. Metropolis mi ero scordato, era una delle cose che volevo dire. Un altro che probabilmente potrebbe essere il primo robot è un serial del 1919, con Houdini, perché si è dato alla fa dell'attore, un serial in 15-20 puntate, dove c'è questo robot che si chiama Q The Automaton, che però io ho letto in giro, nel finale si scopre in realtà essere un uomo travestito che comandava questi banditi. Il fatto che io ho cercato la puntata finale di questo serial, perché dovrebbe essere lì, viene fatto vedere che in realtà è un uomo travestito, Però non l'ho trovata, onestamente. L'ultima puntata che ho trovato comunque sia finisce con il famoso cliffhanger, perché i serial all'epoca, che erano gli antenati delle nostre serie, erano film da filmetti, parte di film dai 15 e la mezz'ora, che finivano sempre con un cliffhanger per farmi venire voglia di vedere le puntate successive. E nell'ultima finisce comunque con un cliffhanger, dunque io sta cosa non l'ho vista. Dunque, da quello che si legge su internet, il primo vero robot è l'uomo meccanico di André Did, che tra parentesi lavorò con Méliès, si conobbero e lavorarono insieme. Però ci vorrebbe essere questa cosa della Dicute Automatum del 1919. Il serial si trova quasi tutto anche questo su internet, non particolarmente interessante se non fosse per questa cosa del robottone. E niente, questa qui è una piccola. Noi abbiamo inventato il robot, molto probabilmente, e il primo scontro di robot giganti non è giapponese, è made in Italy, sappiatelo.
E al di là della cosa del robot, il film in sé è interessante oppure in realtà.
Allora, purtroppo è molto frammentario, tanto che la trama l'hanno dovuta ricostruire tramite pezzettini che hanno preso nelle varie recensioni dell'epoca. È interessante, sì, è interessante sia da come diretto, ha delle cose interessanti, però ne manca meno più della metà. È frammentario. La storia, poi c'è questa, la protagonista, cioè la cattiva è una donna, Mado, interpretata poi dalla moglie di André Did, e doveva essere il secondo di una trilogia, che il fantascientifico c'era soltanto il secondo, poi il terzo film non è mai stato fatto, però è una trilogia che è collegata semplicemente dalla cattiva, questa Mado, che viene collegata, che sembra morire alla fine dell'uomo meccanico. Poi ovviamente aveva qualche idea per farla tornare in vita nel terzo, però che non è mai stato fatto.
Per
Si può
ricollegarmi
vedere, tanto dura 26 minuti se non sbaglio
esatto, per ricollegarmi a quello che dicevi tu, che è stato creduto perduto per tanto tempo, sto leggendo che furono ritrovati 740 metri di
Esatto.
pellicola in portoghese a San Paolo del Brasile.
Sì,
Chissà,
a San
chissà cosa
Paolo.
ci facevano 740 metri di questa pellicola in Brasile. Poi restaurato dalla Cineteca di Bologna del 92 e furono recuperati 26 minuti che corrispondono appunto a quei metri di pellicola lì. La maggior parte delle parti perdute consiste nelle scene iniziali e quelle con lo scienziato. Curiosa questa cosa, che un film italiano è stato ritrovato in Brasile.
Sì, è curioso, però si vede che ha girato, insomma, chissà come ci è, per fortuna ci è arrivato, almeno vediamo lo scontro c'è comunque. Era anche un film abbastanza crudo, per gli standard dell'epoca, insomma, il robot uccide, il robot cattivo è un robot assassino, insomma, di questo punto di vista.
Basta andare anche direttamente su Wikipedia, c'è proprio il film.
Ah, sta proprio anche su Wikipedia. Io l'avevo
Sì.
trovato, lo trovai agli albori di YouTube, lo trovai all'epoca perché rileggendo questa cosa qui che avevo trovato in questo vecchio fumetto, era una rivista che ebbe un discreto successo negli anni 70 che si chiamava Horror. Notate come poi io con la remoscia Horror lo riesca a pronunciare in maniera impeccabile. E questa cosa mi incuriosì tantissimo. Per alcuni anni non l'ho potuto vedere, cioè, una volta ho fatto la ricerca su YouTube, un po' di anni fa, l'ho trovato, assolutamente piccola chicchetta, spero che la troviate interessante, perché tutti gli altri, bene o male, vengono molto molto citati, insomma, gli altri film che abbiamo parlato.
E con questa chicca finale, secondo me ci possiamo salutare. Ci diamo
Ok.
appuntamento al secondo episodio dello speciale di fantascienza. Attendo la lista dei prossimi film, che probabilmente saranno anni 40.
Sì, adesso ne farò una una cernica, diciamo, perché poi comunque tra gli anni 40 e 50 ne verranno fatti molti, molti, ovviamente dimenticabili. Io cerchiamo di dare la precedenza a film che in un modo o nell'altro hanno segnato qualcosa, o dal punto di vista tecnico o dal punto di vista narrativo, insomma, o tutte e due.
Esatto.
Tutti e due, insomma.
Quindi con questo appuntamento ci salutiamo per oggi e ci risentiamo al prossimo speciale sul cinema. Okay.
Saluto a tutti quanti. Ciao ciao.
Ciao a tutti.